If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Namaste e benvenuti ad un episodio bonus dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Yuga.
E io sono Ace. Questo è il quarto episodio, la quarta puntata di Health Points, la rubrica dedicata alla salute e al mondo dei videogiochi. Nella prima stagione abbiamo parlato di salute fisica con il dottor Paolo che ci ha seguito. Abbiamo parlato di psicologia nella seconda stagione e nella terza stagione abbiamo deciso di dedicarci ancora di più in questa direzione con la crescita personale, quindi elementi di, su cui ragionare, di autocritica, di capire come funziona il nostro cervello, come funzionano anche i nostri sentimenti, insomma, nel mondo dei videogiochi, come organizzarsi, eccetera eccetera. E ovviamente io straparlo nelle introduzioni perché mi piace fare così, ma non ne so tantissimo. Infatti ci facciamo aiutare da Manuela, che è ritornata a parlare proprio di questo. Bentornata.
Ciao a tutti, grazie mille.
Ecco, nell'episodio di oggi parleremo, metteremo in un certo senso, accenderemo la miccia di tutto quello di cui abbiamo parlato finora. Abbiamo parlato del metodo, della lista, di come organizzare ovviamente la gestione del nostro tempo, tutto quanto, però bisogna anche partire, quindi avere la spinta e in questo caso la motivazione per mettere in pratica tutto quello che abbiamo preparato fino adesso, giusto?
Esatto, il trovare la voglia, che non è sempre una cosa così scontata. Iniziare è vero, è sempre difficile, si dice che quando si è fatto il primo passo poi tutto in discesa. In realtà non è sempre così, perché iniziare è difficile, ma è anche difficile essere costanti e portare avanti qualcosa nel lungo periodo. Mm-hmm. Quando manca la motivazione in generale, probabilmente si è un po' disconnessi, non si è ben presente il perché, non si visualizza abbastanza il risultato che si vuole raggiungere. Di questo avevamo parlato proprio nel primo episodio, se vi ricordate, quando sì, avevamo parlato del perché è importante avere un chiaro obiettivo e del motivo per cui vorresti raggiungerlo.
Sì, era molto importante definirlo, averlo ben chiaro, perché appunto se è una nebbia da inseguire, sei in Silent Hill, non sei da qualche parte dove veramente stai andando ad un obiettivo chiaro. Questa cosa credo sia importantissima, definirlo anche con tutte le regole che abbiamo detto in precedenza, soprattutto quella di raggiungibilità, di quasi concretezza, ecco, di quello che è l'obiettivo da raggiungere, che sia misurabile, insomma, che sia qualcosa che, superato quel traguardo, posso dire ho superato quel traguardo, non che ad un certo punto mi stufo e dico vabbè, mi accontento di quello che ho trovato.
Sì, l'anima anche da completista del gioco, tipo l'ho finito ma c'è ancora qualcosa da fare, quindi aggiungo obiettivi adesso che ne ho raggiunto uno precedente. E anche nell'episodio scorso abbiamo parlato del togliere quello che potrebbe essere superfluo, quindi il focalizzarsi particolarmente su un obiettivo che ovviamente deve essere anche realistico, quindi non troppo grande per il livello in cui siamo, è già non dico molto difficile, ma abbastanza difficile il fatto proprio di partire, perché nel mondo di oggi e anche nel mondo dei videogiochi le distrazioni sono tante, e questo può essere un nemico serio su questo argomento, perché noi definiamo un obiettivo, un gioco, voglio arrivare a finire questo gioco, arrivare a questo punto, sbloccare questo achievement e tutte quelle che possono essere insomma gli obiettivi definibili, però ad esempio il mondo dei videogiochi esce un gioco a settimana e sono tutti molto belli, quindi magari stai giocando un gioco, ne esce uno bellissimo che la gente ne sta parlando tantissimo, ti piacerebbe tantissimo, e invece dici no, devo stare nel gioco che stavo giocando adesso e magari mi perdo, allora magari lasci momentaneamente, ma sì, vado a giocare all'altro, poi vai nel dimenticatoio e perdi un po' la motivazione che ti aveva spinto inizialmente.
Esatto, e infatti prima avete citato Silent Hill con la sua nebbia, e a volte è proprio così, no? Ci si concentra sulla pianificazione, sulle azioni, però è tutto un po' annebbiato e si dimentica il perché si sta facendo tutta sta fatica o si vuole fare tutta sta fatica. Cioè sei lì in un gioco che massacra i nemici su nemici e a un certo punto ti fermi e ti chiedi ma perché? Ecco, ogni tanto bisogna riprendere dalle basi, ricordarsi il perché si sta facendo quello che si sta facendo e rinfrescarsi un po' la memoria. Quindi ricordare qual è il proprio obiettivo, perché stai facendo tutto questo, come ti vedi tra un anno, come ti vedi tra 5 o tra 10, insomma, per essere motivato devi appunto avere chiara la motivazione di perché vuoi fare quella cosa e di cosa sta dietro a tutto.
Sì, che è un'ottima cosa e sempre collegata nel mondo dei videogiochi, questa cosa che ha detto Yuga mi piace molto, il fatto che visto che c'è un videogioco nuovo al giorno, a settimana, insomma ne escono tantissimi, allora droppo quello che sto giocando adesso per concentrarmi su quello che va di moda. In quel caso effettivamente facendo un attimo di autocritica stai giocando i videogiochi perché li giocano gli altri, cioè la tua motivazione è seguire la moda del momento, quando invece magari ti farebbe meglio non seguire la moda e accontentarti, in realtà è proseguire quello che hai iniziato perché l'hai iniziato per un motivo, no? Perché ti piaceva quel determinato gioco. È un po' controtendente, ma perché è insita insomma nel discorso, non seguire la moda è andare proprio controcorrente, ma allo stesso tempo ti dà un valore aggiunto a quello che stai giocando. Non a caso YouTube si sta popolando sempre di più di retrospettive che durano ore su videogiochi che sono usciti 6, 5, 10, 15 anni fa, perché con un occhio di riguardo, insomma, giocato adesso un gioco magari un pochino più datato, riesci a analizzarlo meglio. Mentre molto spesso il gioco che esce oggi e la recensione è uscita ieri, probabilmente, rischia di essere anche troppo superficiale, perché non c'è stato proprio il tempo di farlo decantare, di analizzarlo, di assaporarlo, di vedere qual è la conseguenza del mercato. Questa è un po' una critica che ho io in generale, che sta venendo fuori, ma la trovo molto puntuale effettivamente in quello che succede. Cioè devi avere anche il tempo da dedicarci e non essere frettoloso nel giocare un videogioco.
Io qui faccio un triplo salto mortale, perché l'avevo già detto in qualche rubrica, qualche DDQD, che è la nostra rubrica per i mecenate, quindi sono dei dietro le quinte insomma di cui parliamo, che al tempo che stiamo registrando è uscito da poco Baldur's Gate 3, quindi un grandissimo gioco di ruolo, nuovo dopo tanti anni, è uscito questo terzo capitolo. Io mi sono messo in testa il fatto che ok, non ci giocherò subito per vari motivi, per l'hype eccetera, però ho deciso, nonostante abbia giocato già i primi due, di ricominciare dal primo, giocarmeli tutti e due, quindi arrivare preparato al terzo e quindi godermi magari l'esperienza che vorrei godermi io, quindi è un obiettivo. Questo va a cozzare con tutto quanto, perché ci vuole infinità, sì, infinito tempo.
Sì, sono molto brevi.
Esatto, sono giochi estremamente lunghi e mi accorgo appunto che questo può essere, riattaccandomi anche all'episodio precedente, al momento un obiettivo irraggiungibile, non fattibile al momento con tutti gli impegni che abbiamo. È un obiettivo però che pian piano posso portare avanti, e si lega a questo discorso qui. scelgo di non giocare un gioco appena uscito perché voglio godermelo, e quindi già di quello ho l'obiettivo, ho la gratificazione che so arriverò a conquistarla, però nei tempi giusti.
Un'altra cosa anche che mi viene da dire, proprio questo discorso di far passare un po' di tempo, si lega anche a un concetto che ho io, che è quello che gli spoiler non mi fanno tanto problemi, nel senso che se qualcuno mi spoilera la storia di qualcosa che non ho visto o non ho giocato, non mi fa tanti problemi, perché io personalmente do più importanza alla mia esperienza con quel videogioco, quindi non vengo troppo infastidito, insomma, se già conosco la storia, perché tanto mi piace poi vivermela e riesco un attimo a separarmi da questa cosa. Sembra un superpotere, perché so che tantissime persone si lamentano degli spoiler, però forse sarà la mia attitudine a poter provare questi giochi anche sapendo qualcosina, insomma, della storia con gli spoiler, e poi dare la mia interpretazione a quello che sto giocando in quel momento, proprio perché l'obiettivo che mi pongo io quando gioco un videogioco è la mia esperienza, cioè cosa sto provando io in questo momento giocando questo gioco. Mi è capitato recentemente, rigiocando Max Payne 3, gioco che conoscevo benissimo dal punto di vista storia, tutte le polemiche che ci sono state, perché non è come i primi due, eccetera. Me lo sono giocato con un'apertura mentale assoluta e effettivamente mi ha dato una bellissima esperienza alla fine. Quindi, nonostante avessi anch'io delle remore all'inizio, no? Quindi ho detto, vabbè, mettiamo da parte tutto, ce lo giochiamo, l'obiettivo è vivere il gioco in quel momento lì. E me lo sono goduto.
Beh, esatto, è molto importante secondo me, prima di iniziare a giocare, capire il perché si gioca, cioè se è solo esatto. un modo per passare un paio d'ore in cui non si sa che cos'altro fare, o se invece è proprio una passione, un'esperienza che si vuole vivere. E anche appunto, come dicevate voi, senza che venga influenzata da altri, cioè io gioco un gioco perché ho l'interesse a provarlo, perché so che quel genere mi piace, indipendentemente da quello che ne pensano gli altri. Io sostengo molto questa cosa anche perché chi mi segue sa che io spesso tratto giochi indipendenti, non tanto perché sia fissata con gli indipendenti, ma perché secondo me sperimentano un po' di più.
Uh-huh.
Sì. Poi appunto la maggior parte dei giochi di cui parlo non ho mai sentito nominare nessuno, però insomma a me lasciano molto. Poi appunto parlo solamente di videogiochi che mi hanno lasciato qualcosa.
Sì.
Magari qualche volta mi capita di effettivamente giocare a qualcosa di famoso, però in effetti mi rendo conto che sono pochi.
Sì.
Quindi appunto non lasciamoci influenzare dal trend del momento solamente perché tutti ne parlano, perché appunto va un po' a cozzare con la motivazione individuale che ognuno dovrebbe avere nel giocare.
È ottima questa cosa, tra l'altro gli indipendenti effettivamente sperimentano molto, e a volte capita che questa cosa diventa virale e ci sono videogiochi indie che sono diventati famosi e quindi tutti ne parlano in quel momento lì, o almeno una nicchia rispetto al pubblico generalista. E quindi è bello vedere come questi successi indie ci siano sempre di più, e anzi è un po' come nel cinema, no? Quando sono cominciati a saltare fuori il cinema sperimentale, che effettivamente anche quello ha avuto successo nella nicchia di chi è appassionato di cinema, ma possiamo fare lo stesso discorso per i videogiochi. Qui ci parli di rinforzi positivi e negativi negli appunti che ci hai mandato. Questo è un altro elemento fondamentale di motivazione, di mantenere viva quella fiamma. Appunto Yuga parlava della miccia per far partire un progetto, e poi l'obiettivo da raggiungere questo viaggio, adesso come continuiamo ad alimentarlo.
Esatto, allora questo è il punto infatti un po' più cicciotto, quello applicabile da tutti, che porta grandi risultati sotto l'aspetto motivazionale. Mm-hmm. Perché appunto una volta partita la miccia, che insomma arrivati alla quarta puntata dovrebbe esserci già stata, nel senso che appunto abbiamo già parlato di come fare una to-do list, quale obiettivo seguire, la gestione del tempo, quindi arrivati a questo punto supponiamo che si è già partiti con un progetto. Ma il problema è appunto portarlo avanti con costanza, perché all'inizio c'è l'entusiasmo e dopo pian piano, quando l'entusiasmo inizia a calare, si ha un po' più di difficoltà. Però prendiamo come esempio i videogiochi. In ogni videogioco, ogni volta che completi una missione, che porti a termine una missione, hai un ritorno positivo di qualsiasi genere. Mm-hmm. In alcuni casi è più evidente, tipo vieni premiato con dei punti di esperienza, degli oggetti o il punteggio negli arcade o cose del genere, o comunque vieni notificato e ti dicono: "Hey, bravo, ce l'hai fatta." E allo stesso modo In un videogioco che prevede il fallimento delle missioni, ogni volta che fallisci hai un ritorno negativo, una penalità di qualche genere, come ad esempio soldi, esperienza o cose varie. Questo era il concetto che aveva appunto ben studiato lo psicologo Skinner, con i suoi esperimenti sul condizionamento operante. Sostanzialmente, senza scendere troppo nel dettaglio, cioè secondo il condizionamento operante, i nostri comportamenti sono influenzati dalle conseguenze che appunto i nostri comportamenti causano a noi stessi. Quindi fai qualcosa, la conseguenza di quella cosa ti porta a reagire in modo diverso in futuro. Quindi noi siamo influenzati dalle conseguenze delle nostre esperienze passate. E fin qui, a parte le frasi molto complicate, è abbastanza intuitivo. Ed è abbastanza intuitivo anche il passo successivo, ma quello che spesso ignoriamo. Quindi il darsi premi e penalità, quindi il rinforzo positivo e il rinforzo negativo.
Da profano è una roba tipo Pavlov, cioè il cane che ha il premietto se fa una determinata cosa, solo applicato all'essere umano.
E dall'altra però, dal punto di vista negativo, ed infatti come è scritto anche negli appunti e come il ragionamento ci sta, ovviamente il superare le missioni e quindi avere il benefit positivo ti dà più stimolo a continuare rispetto alla paura, in questo caso secondo me, di fallire la missione e avere delle penalità. Quindi lì hai la paura di avere le penalità e quindi ti impegni di più per andare avanti. Dall'altra parte invece il fatto di arrivare positivamente, tipo ok, ce l'ho fatta e quindi continuo a giocare per avere le gratifiche, sicuramente avrà più risultati. È come l'esempio del lavoro, tipo il bonus aziendale, il raggiungimento del budget oppure il non raggiungimento del budget con la strigliata dei superiori. Nel mondo dei videogiochi anche lì, anche se secondo me sono riusciti a girare in un certo senso questa cosa con i roguelite, perché lì anche se perdi i soldi che hai preso, gli equipaggiamenti, però ti danno comunque un più, che ti dà un piccolo vantaggio o comunque un bonus per poter andare avanti e quindi ottenere gli obiettivi positivi. Quindi là hanno trovato questo modo per aggirare le cose. Però sì, giustamente è meglio avere i risultati positivi.
Sì, il roguelite è il fatto che la partita che hai fatto non è completamente buttata via, ma anzi ti serve per costruire quella che è la tua run, la tua prossima run. La cosa interessante che hai detto è proprio su quelle che sono le conseguenze negative, come sono cambiate anche nel tempo, perché adesso se perdi qualcosa c'è il concetto di permadeath, appunto ti finisce la run o ti muore il determinato personaggio, quando ad esempio giochi a un Fire Emblem che ti muore qualcuno e quindi non lo usi più per tutto il gioco. Nei giochi d'oggi c'è molto di meno il game over, ma c'è il ricomincia il livello, ricomincia il checkpoint, ricomincia, non perdi neanche il salvataggio perché c'è l'autosalvataggio, quindi sono tutte facilitazioni che una volta non c'erano e anzi derivano dalla una volta c'erano i continue e quindi quando morivi tre volte avevi un tot di continue e poi il gioco era game over e quindi i giochi erano più difficili e anche le skill che i giocatori sviluppavano erano maggiori perché avevano più paura di fare game over. E tornando ancora più indietro, questo deriva dagli arcade, perché appunto la partita durava la moneta. Quindi lì è proprio una conseguenza negativa che hai sprecato dei soldi fondamentalmente, devi spendere più soldi per poter andare avanti col gioco. È molto interessante come ci sia stata questa evoluzione sempre più lontana dall'arcade, sempre più vicina al ricomincio, la morte diciamo del personaggio, il fallimento è una conseguenza veramente piccola rispetto a quella che era una volta. E appunto si gioca molto di più su permadeath, queste meccaniche che sono emerse e vogliono rispondere a un altro tipo di stimolo.
Esatto, probabilmente hanno preso spunto proprio da questo studio, ossia che hanno visto che appunto il rinforzo positivo funziona meglio che il rinforzo negativo. E allora in realtà appunto funzionano entrambi, perché come siamo felici di avere una ricompensa, siamo anche tristi di subire un torto, una penalità ovviamente. Quello che però Skinner ha scoperto nei suoi studi è che appunto il rinforzo positivo funziona meglio del rinforzo negativo. Noi possiamo ottenere il massimo risultato proprio combinando le due cose, ossia un buon rinforzo positivo combinato con un leggero rinforzo negativo, quindi un bel premio e una piccola penalità. Siccome il nostro cervello ha comunque una grande influenza sull'andamento della nostra vita, il nostro cervello va educato. Quindi se noi portiamo questo meccanismo anche nella nostra vita, sarà molto più facile sentirsi motivati a fare qualsiasi cosa. Quindi è molto utile scegliere una cosa con cui ricompensarsi ogni volta che si fa qualcosa di positivo. E pian piano appunto il cervello imparerà che fare cose positive è molto positivo. E allo stesso modo, dandosi delle piccole penalità, imparerà anche che non fare quello che ti eri prefissato è peggio che farlo.
Certo.
Di conseguenza andremo ad educarci sul fare le cose che ci siamo prefissati di fare.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Iscriviti al canale YouTube @edvideogiochi, dove puoi trovare la versione video del podcast, estratti, short e tanto tanto altro.
E per fare una battuta, il rinforzo negativo, il fatto di attenuarlo rispetto ai vecchi giochi e tutto quanto, aiuta anche ad avere dei videogiocatori meno arrabbiati.
Sì. In realtà, no, più che altro questo va contro il fatto che i videogiocatori adesso hanno molta più voce rispetto a prima, no? Perché prima magari scrivevano una lettera che veniva pubblicata a pagina 72 di un magazine, invece adesso possono scrivere su Twitter, anzi su X, scusate, e finisce veramente dappertutto.
Anche se ha aiutato in un certo senso anche la community dei videogiochi, perché io parlo sempre delle origini storiche di Angry Video Game Nerd, sì. La personalità, insomma, che è uno dei primi che ha iniziato a fare le recensioni di videogiochi incazzato, che è nata proprio dalla frustrazione di questi rinforzi negativi. Il classico bambino che prova un gioco, però è tanto difficile, non ce la fa, allora si arrabbia, urla, scalcia, è diventato più grande e poi fa uscire questa frustrazione, e quindi sono questi adulti però bambini che portano avanti, e quindi anche questo un altro punto focale in questo studio.
Sì, un'altra cosa anche interessante è che tu hai parlato di missioni, Manuela, il fatto che è rinforzo positivo, ma anche gli sbloccabili è un'altra cosa che è un grande rinforzo positivo, che non è per forza finire una missione, ma è quasi un premio a sorpresa, no? Hai sbloccato questa cosa qua, ma io non avevo fatto apposta per sbloccare questa cosa, non è che il mio obiettivo era sbloccare questa cosa, ma mi arriva come premio aggiuntivo, quindi anche proprio la sorpresa, lo stupore che hai di trovare una skin di un personaggio aprendo una cassa, lasciamo perdere tutto il discorso pagamenti eccetera eccetera, che non mi interessa parlare di quello, ma semplicemente il fatto che hai un premio inaspettato è un altro rinforzo forse ancora di più positivo.
Sì, gli achievement nascosti, quelli che non sai a prescindere cosa sono, e quando lo fai ti sorprendi e dici ah ok, bene. Alcuni giochi addirittura hanno anche esagerato, ironicamente, fai un passo, hai fatto un passo, sì, achievement,
esatto. The Stanley Parable ne ha fatto un meme, questa cosa, il fatto che hai gli achievement che sono creati apposta all'interno del gioco per farti fare le cose più assurde, no? Ma quello è un gioco tutto meta e quindi gioca molto su questo.
Sì, io personalmente agli achievement non do molto, molto bado, però sì, il concetto vero è quello. Alla fine io lo vedo nel loot, cioè tante volte si vanno ad aprire casse, esplorare case e cose del genere, sapendo che la maggior parte dei materiali che si troveranno non saranno particolarmente utili, però c'è la possibilità di trovare quell'oggetto raro, quella, esatto, spada carina e cose così. E quindi si è incentivati a ripetere quell'azione.
Sì, un'altra cosa tra l'altro che torno un attimo indietro sul discorso di motivazione, eccetera, eccetera. Tu hai presente la regola dei 5 secondi, 10 secondi, non so bene come, perché viene definita in tante maniere diverse.
Sì, 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 hanno dei tempi diversi quelle regole.
Esatto,
sì.
Che è quella regola in cui se devi fare qualcosa devi fare in modo che il tempo per cui cominci a fare quella cosa sia il più breve possibile. Quindi che ne so, in campo videogiochi questa cosa io la applico perché mi installo il gioco, mi metto il collegamento sul desktop, faccio doppio clic e gioco. A meno che non ci sia l'aggiornamento che dura 70 ore, eccetera, eccetera. Quindi per quello, quando installo un gioco, io metto gli aggiornamenti automatici, che funzionano anche quando non ho voglia di giocare a quel gioco in quel momento, in modo da averlo sempre pronto comunque, no? Ha fatto il suo aggiornamento, faccio un click e parto. Stessa cosa con le console. Con le console è un po' più difficile e capisco come tante persone si stufano. Dici ok, ho voglia di giocare quel gioco e poi stanno lì a aspettare un'ora e non hanno più il tempo di dedicarci, no? È un altro aspetto.
Esatto, alla fine dell'ora spegni.
Esatto, alla fine dell'ora spegni perché ok, ho aggiornato il gioco, ci giocherò un'altra volta. Questa è una cosa che io l'ho vista applicata anche in altri obiettivi, che ne so, uno fa palestra, se si fa la palestra in casa, se si mette, si tira fuori, cioè si prende un angolino della casa dove mettersi gli attrezzi fuori, che basta che si cambia e anzi si mette anche il cambio lì in modo che ha già tutto quanto pronto, basta che si infila la tuta e comincia e in un attimo è già a fare quell'attività. Stessa cosa con i videogiochi, uno può organizzarsi, adesso non so se le console fanno questa cosa, ma magari uno che ha voglia di giocare la sera si ricorda di entro a casa, la prima cosa che faccio è accendere la console che fa il suo lavoro, poi mi metto a mangiare, faccio eccetera eccetera e poi dopo c'era mi metto a giocare. Ecco un consiglio che posso dare io.
Sì, un po' l'evitare il lontano dagli occhi, lontano dal cuore.
Esatto, esatto.
Ce l'hai sempre a disposizione. Io invece volevo collegarmi a una cosa che hai detto prima, appunto lo sbloccare le skin, questi premi inaspettati, per andare all'ultimo argomento che ci avevi dato Manuela, quello degli aiuti, perché non tutti magari le cose che sblocchiamo all'interno dei giochi sono per sorprenderci, per darci la gioia dell'achievement raggiunto, ma anche per possono essere propedeutici per il raggiungere gli obiettivi. Ma parlo degli equipaggiamenti, degli oggetti che ci aiutano nella nostra esperienza, giusto?
Esatto. Allora, il fare tutto da soli è difficile, e come anche appunto nei videogiochi abbiamo vari aiuti di vario tipo, che può essere appunto l'equipaggiamento, come dicevamo, l'arma più forte, o anche a volte il seguace o cose del genere. E soprattutto nei videogiochi difficili, perché appunto se si ha un piccolo obiettivo molto semplice, ovviamente si riuscirà a fare tutto da soli, però chi è molto ambizioso e vuole realizzare un grande piano, la vita di per sé è difficile, a volte anche troppo, e per questo motivo non c'è un motivo di impuntarsi ad affrontare tutto da soli. Quindi il chiedere aiuto e anche il dare l'importanza appunto alle giuste relazioni sono cose che tocco spesso appunto anche nei miei articoli, perché credo siano di grande importanza. Appunto anche nei videogiochi noi non facciamo nulla da soli, siamo aiutati dal videogioco stesso, dagli aiuti che ci vengono dati, come ad esempio in molti mi capita di vederlo in molti punti e clicca, che se stai fermo più di 5 minuti alla fine ti compare un suggerimento e ti dice ehi, devi fare questa cosa.
Sì, proprio dal punto di vista del design la palla passa anche, cioè giochi in squadra con i programmatori. Il programmatore ci tiene che tu compri il gioco e abbia una bella esperienza, per ovviamente dal punto di vista commerciale, ma anche per la passione che dovrebbe esserci quando crei un gioco, appunto di far passare una bella esperienza a chi effettivamente gioca. Quindi è un gioco di squadra da chi programma e chi usufruisce, è molto affiatato.
Visto anche proprio dal punto di vista molto più cinico in realtà rispetto a quello che è il programmatore passionale, eccetera eccetera, se tu vuoi vendere un gioco e poi il gioco dopo, che ne so, il 5% i videogiocatori se ne vanno via perché non hanno aiuti da parte del gioco, faranno delle recensioni negative, no? O comunque faranno una recensione su solo quel 5% lì, mentre tutto il tempo che ha investito i soldi per creare il resto del gioco non viene mai visto, viene visto da una percentuale molto ridotta. Quindi anche il capitalismo, diciamo, in questo caso dei produttori di videogiochi è quello di invogliare i videogiocatori a giocarselo o comunque avere un'esperienza, magari non tutta, ma comunque un'esperienza sufficiente per poter parlarne bene di questo. dall'altro lato c'è anche l'aspetto di hai comprato un videogioco, che lo giochi o no non me ne interessa, i soldi me li hai dati. Però comunque nell'era social in cui tutti scrivono e tutti fanno recensioni negative, c'è il review bombing dappertutto, i produttori di videogiochi stanno ben attenti a fare questo tipo di pratiche adesso, ecco. Magari negli primi anni 2000 succedeva ancora così, adesso è un po' diversa la situazione.
Beh, era successa una cosa simile appunto quando era uscita Sekiro, ad esempio, che essendo un videogioco che è molto difficile e non ti dà nessun tipo di aiuti, la community si era suddivisa tra quelli che ce l'hanno fatta, che proclamano il proprio successo, e quelli che non ce l'hanno fatta, che appunto se ne lamentano perché il gioco non è giocabile, è troppo complicato, e magari un selettore di difficoltà avrebbe aiutato un po' tutti a goderselo di più, perché giustamente chi se l'è pagato vorrebbe anche provare a giocarlo, anche se magari non è un giocatore espertissimo.
Sì, giustamente contestualizzare anche il prodotto che stai offrendo è fondamentale appunto per questo tipo di problemi che possono nascere. Io invece dal punto di vista delle relazioni uscirei un po' dallo sviluppo proprio del gioco, ed è una cosa che mi ha sempre affascinato, e che nel mondo dei videogiochi, come in altre, ma parlando proprio di videogiochi, è quella che si è andata a creare come la community dei videogiochi, con le speedrun, con i tutorial, con anche i long play che possono aiutare. Quindi il fatto di mettersi un obiettivo e avere l'aiuto non tanto del gioco, oltre appunto al gioco stesso, ma della community. Quindi se tu non riesci a passare un determinato punto e ci stai sbattendo la testa e in quel momento lì non riesci, eccetera, puoi comunque usufruire delle relazioni con la community, e c'è qualcuno che ha passato quel punto, può darti il consiglio, qualcuno ha fatto vedere un pezzetto del gioco con un tutorial, e ti permette di scavalcare l'ostacolo. Ovviamente lì c'è sempre da stare attenti, perché a non guardare troppo, perché sennò ti rovini la gioia di arrivare all'obiettivo. Però effettivamente anche solo in un forum dire ragazzi sono bloccato in questo punto, qualcuno ci è riuscito e uno ti dice fai questa combinazione e vai tranquillo, è una cosa molto molto importante che mi è sempre stata molto a cuore.
Sì, uscendo ancora più fuori, il fatto di avere amici, familiari esterni proprio che ti possono dare una mano è un'altra cosa bella in più nel mondo dei videogiochi. Io e Yuga siamo un esempio, insomma, abbiamo creato questo podcast proprio per questo. Ci ricordiamo tantissimo, io che giocavo e tu che guardavi, o tu che giocavi e io che guardavo, o che giocavamo insieme, anche inventandoci, cioè giochi single player in cui ci dividevamo i comandi in modo da giocare in due. Anche quello è una esperienza diversa, un obiettivo diverso, ma proprio effettivamente cosa stiamo facendo? Stiamo giocando un gioco indipendentemente poi dall'obiettivo del gioco, l'obiettivo è stare insieme, no? Creare un rapporto, creare una relazione. E quindi è un altro valore aggiunto questo. Abbiamo giocato a Walker, che è un gioco di DMA Design in cui uccidi un sacco di Lemmings praticamente, perché è il predecessore di Lemmings. Però l'abbiamo giocato in due, dove uno pilotava il cursore e l'altro muoveva il robot, quindi un gioco che non si presta a questo, in cui l'obiettivo è uccidere cose, però effettivamente ci siamo divertiti tantissimo, tutto non fatto per la violenza ma fatto perché ci divertivamo a fare le cose insieme.
Sì, oppure sullo stesso divano giocando lo stesso gioco in single player, fa non riesco a superare, aspetta prova tu, quindi il passaggio del joypad a un'altra persona, un amico, un fratello che magari prova, riesce, fin quando non si blocca e si passa, si va avanti e indietro, si condivide la stessa partita.
Anche le coppie che lo fanno, che ce ne sono tante di coppie gamer che notiamo anche su Instagram, che ci sono alcuni dei nostri amici che sono appunto coppie che giocano insieme e si trovano a litigare ma anche a fare cose insieme, tipo It Takes Two è stato un grande titolo Game of the Year che ha diviso alcune coppie o le ha rinforzate con questi giochi.
Beh, è vero, anch'io personalmente gioco molto insieme a mio marito, perché mm-hmm. ovviamente è un gamer anche lui, e è una parte importante del gaming, a parte che è proprio quello che mi ha avvicinato ai videogiochi. Io vedevo lui giocare, mi sono incuriosita, gli ho chiesto di farmi provare un gioco. E lì è iniziato tutto, ecco, poi non mi ci sono più staccata. Però effettivamente noi spesso giochiamo insieme, oltre che ai co-op, a volte ci è capitato anche a noi, come voi, di metterci su un divano con un gioco, uno gioca, l'altro guarda, poi dopo un po' ci si scambia, ma mm-hmm. soprattutto appunto nel momento di difficoltà, dire io non capisco cosa devo fare, provaci tu. Ognuno ha i punti di forza e insieme si possono ottimizzare. Quindi questo appunto anche riportato alla vita reale come quella nei forum, quando si è in difficoltà è sempre utile avere qualcuno vicino a cui potersi rivolgere, appunto il dire io sono bloccato, non capisco come uscire da questa cosa, e ricevere un aiuto esterno anche con il punto di vista appunto non troppo soggettivo e non troppo personale di tu che lo stai vivendo direttamente, è un'altra persona che guarda e ha una prospettiva diversa rispetto alla tua. Questo aiuta moltissimo, perché comunque lo vediamo anche noi gamer, che giocare e guardare qualcun altro giocare è un'esperienza molto diversa. E magari se io guardo qualcuno giocare mi rendo facilmente conto degli errori che sta facendo e facilmente posso dire guarda che basta che vai un po' più a sinistra e riesci a passare, per dire, magari giocando direttamente non ti rendi conto di queste piccolezze.
Sì, è anche una cosa che apre un discorso molto interessante, faremo anche altre volte questi discorsi sul fatto che magari non riesco a superare un livello, perdo quel livello, lo devo ricominciare e rifaccio esattamente la stessa cosa, quindi sbatto continuamente sullo stesso problema, e questo è un discorso di cocciutaggine, cioè il fatto che non riesci un attimo a respirare, andare fuori, fare lo zoom, magari farti aiutare da qualcun altro, alzare la manina e chiedere, che è sempre ben accetto, anzi è una cosa particolare questa, ma ne parleremo altre volte.
E di certo non è una cosa che compromette il tuo obiettivo, perché comunque passando l'ostacolo ti avvicini al tuo obiettivo, sì. E quindi ti risparmi un certo tipo di frustrazione e di rinforzo negativo che potrebbe farti desistere.
Esatto, quindi perché impuntarsi e chiediamo l'aiuto di chi abbiamo vicino.
Bene, allora veniamo a concludere anche questo quarto episodio, ce ne manca ancora uno, ci vuoi dare un po' di anticipazioni su cosa parleremo nella puntata finale di questa stagione di Edge Points?
Allora, nell'ultimo episodio parleremo di produttività, andiamo a ottimizzare tutto quello che abbiamo visto negli altri quattro episodi, quindi siamo partiti dal qual è il nostro obiettivo, dal cosa fare effettivamente per raggiungerlo, a come ottimizzare i tempi, a come portare avanti la motivazione, e infine dobbiamo ottimizzare tutto quanto, cioè una volta che ci siamo avviati, siamo motivati a fare le cose, come poter ottimizzare tutti i processi e aumentare la nostra produttività.
Quindi direi che possiamo darci appuntamento all'ultimo episodio. Noi, Manuela, ti ringraziamo come sempre di aver partecipato a questo quarto episodio, e ovviamente per chi ci ascolta troveranno tutti i link per seguire Manuela e Guida Strategica nella descrizione dell'episodio, e grazie ancora.
Grazie mille a voi e ciao a tutti.
Quindi ci vediamo alla prossima. Giocate una pagina alla volta.
Io sono Yuga.
Io sono Ace.
E io sono Manuela.
Namaste e be brave.